Buonasera, bentornati e bentornati a scuola. Buon anno.
Grazie.
Che il 2015 sia un anno di studio proficuo per tutti e per tutti noi. Siamo anche noi questa sera in Club della Repubblica Parigi. Con il 2015 entriamo nel 32esimo anno di vita, di presenza, di sopravvivenza, di resistenza, chiamatela come volete, di questa esperienza didattica. Il buon anno corrisponde soprattutto ad un ringraziamento a tutti e a tutti voi che promuovete l'attività di alfabetizzazione culturale e funzionale. Il vostro è un faticoso e paziente impegno civile e politico, in quanto siete cittadine e cittadini che volete affermare il diritto dovere all'apprendimento che è legato all'applicazione dell'articolo 34 della Costituzione, che sancisce l'esistenza di una scuola pubblica aperta a tutti per tutto l'arco della vita. E dare applicazione ai principi contenuti nella Carta Costituzionale è politica, è un atto politico. La citazione di Pietro Calamandrei non è la mia. Un ringraziamento quindi a voi che testimoniate la presenza sempre più evanescente a livello nazionale nella scuola pubblica degli adulti e nelle vostre attività quotidiane. Ringraziamento e incoraggiamento a chi promuove l'esercizio della lettura a casa propria e nelle istituzioni pubbliche. Se voi lavorate nelle istituzioni pubbliche a promuovere la lettura, lo studio, quindi. E un ringraziamento a chi si dedica all'esercizio della scrittura e un incoraggiamento a chi sta per farlo. Dalle quattro righe proposito richiesto dal repertorio fino al numero di pagine adatto per comporre una lettera, un articolo, una poesia, o un brano, o un libro intero addirittura, no? Da 2013 ad oggi un certo numero di persone ha fatto stampare i propri testi, no? Berta, Manola, Ida, Cristina, Walter, Maria Chiara, per ultimo in senso cronologico Lorenzo, no? Che ha scritto un lungo racconto, Indifferenza contro, scandito con la metrica del diario dal 1991 al 2006, per conservare memoria degli orrori e degli orrori della guerra dei Balcani, racconta episodi di cui la Nancy ci portava in quegli anni, veniva a fare la relazione, no, sulle attività di intervento in quei paesi, no? È interessante queste coincidenze, no? Consapevole, tutti quelli che scrivono, siamo consapevoli del fatto che gli errori e gli orrori sembrano non avere mai fine, c'è una proliferazione di guerre nel mondo, ma bisogna perseverare, la scrittura è uno strumento efficace in proposito. Quindi interpellatevi tra scrivani e scrivane in atto e scrivane e scrivani in potenza, no? E poi un ringraziamento a chi, prendendo spunto dall'esperienza scolastica, ha messo in pratica la propria capacità di investire in intelligenza per partecipare e anche per fondare associazioni culturali a Bagnaripoli, a Brunetta, a Fiesole, a Firenze. Dedica il proprio tempo e il proprio impegno cantando, ballando, leggendo, scrivendo, promuovendo la lettura, facendo un po' di tricolori per farle funzionare, perché sa. E noi sappiamo che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Quindi buon anno di studio e di cura per tutte e per tutti noi. E inizia con l'undicesimo itinerario, la seconda parte di questo percorso di alfabetizzazione culturale in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che va da Natale a Pasqua. e che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera, senza soste. Quest'anno non ci sono vacanze né pre-pasquali né post-pasquali. E quindi speriamo di farlo. Riprendiamo il nostro cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Nei 10 itinerari che abbiamo percorso nello scorso anno, dal nono all'undicesimo secolo, abbiamo potuto osservare gli scenari culturali collocati in due paesaggi intellettuali: il paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini, nel quale abbiamo incontrato un certo numero di personaggi soprannominati i precursori, e il paesaggio intellettuale della filosofia cristiano-latina ai suoi albori, dove abbiamo incontrato nelle loro scuole un certo numero di studiosi chiamati ordinatori. E che cosa cercano di mettere in ordine nelle scuole di Auxerre, di Reims, di Tours, di Corbì, di Amiens, di Fonte Avellana? Beh, abbiamo frequentato molte scuole lo scorso anno, e questi intellettuali, beh, cercano di mettere ordine in quello che è diventato il tema centrale della scolastica, cioè quello del rapporto travagliato tra la fede e la ragione. E prima di continuare il nostro viaggio sul sentiero specifico che ci porta ad attraversare il territorio della scolastica sotto il profilo della storia del pensiero umano, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, dobbiamo conoscere quali rivolgimenti antropologici, sociali e politici avvengono sul territorio europeo dopo l'anno 1000. Si parla, dopo l'anno 1000, di rinascita, di una rinascita. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il vero cambiamento strutturale che sta alla base di quella che è stata chiamata la rinascita avvenuta dopo l'anno 1000 sul territorio europeo occidentale è dato dal fenomeno dell'urbanizzazione. La città, infatti, così come noi la conosciamo oggi, è nata dopo l'anno 1000, un fenomeno che fa nascere una nuova categoria di persone apparentemente libere, i cittadini, mentre i contadini sono servi della gleba, abitano nel contado, sono oggetti legati indissolubilmente al padrone della terra che coltivano. I cittadini, in teoria, mettiamo subito le mani avanti, in teoria, sono i soggetti del comune, e il comune, una parola nuova, prima di adesso sconosciuta, è una convivenza in cui non si è più l'uomo di un uomo, ma si è una persona con la persona, in un rapporto di fraternità, che è anche autonomia, garanzia di sviluppo e di iniziativa creatrice. Su quale giustificazione ideologica si basa la potenza della città, lo studieremo strada facendo. C'è una motivazione ideologica che dobbiamo conoscere, e la conosceremo a suo tempo. Naturalmente non tutti i cittadini hanno potuto usufruire di questo status di persona con la persona, perché di fatto la componente dello sfruttamento nei rapporti tra le persone all'interno della città non è mai venuto meno, anzi la maggior parte dei cittadini vive in una situazione di dipendenza, ma ciò che conta, come spesso succede, è che un cambiamento formale effettivamente è avvenuto, con i suoi lati positivi e anche con tutti i suoi lati negativi. Tra i cittadini appartenenti ai vari ceti che formano il governo comunale si distinguono quelli che danno vita ad una nuova classe sociale, la borghesia. Il termine borghesia deriva dalla parola germanica borgo, che significa l'agglomerato di case che si è sviluppato attorno ai castelli e che poi si è gradualmente trasformato in città. Il ceto borghese inizia dopo l'anno 1000 una lunga marcia che lo porterà a diventare una classe egemone sul piano economico e poi su quello politico. Da prima alla borghesia appartengono quei cittadini che si dedicano agli scambi commerciali degli oggetti, dei manufatti prodotti dagli artigiani. Ma ora, dopo l'anno 1000, la borghesia comincia a dedicarsi ad organizzare e a gestire la produzione. E per la produzione di manufatti, la borghesia si avvale di manodopera salariata, che viene pagata in denaro e in proporzione al lavoro svolto, quindi formalmente sembra scomparire il sistema della schiavitù, che al tempo dei Romani vigeva, e dal tempo dei Romani viveva ancora con il feudalesimo. Naturalmente nei grandi latifondi posseduti dai nobili feudatari che vivono nel contado, che vivono che vivono nel contado lontano dalla città, continuerà a sopravvivere una forma di semischiavitù. Guardate, questa forma di gestione del lavoro equivale ad una parola di origine etrusca, la corvée. Sapete che cosa vuol dire fare la corvée? La parola etrusca, che vuol dire lavorare in cambio del vizio della produzione, quindi lavorare gratuitamente in cambio del vizio della protezione. Ma il sistema feudale è in declino e i servi della greba si trasformeranno gradualmente in contadini a mezzadria, è una parola che nasce in questo momento in cui stiamo studiando, e la mezzadria è un patto tra i contadini e i padroni della terra, in cui i contadini ricevono circa la metà dei prodotti agricoli ottenuti con il loro lavoro. Ma dopo l'anno 1000 il sistema di accumulazione della ricchezza messo a punto dalla borghesia diventa più dinamico e più complesso. Nasce anche un nuovo dizionario, un novello glossario contenente termini che prima non esistevano e che noi abbiamo ereditato, perché questi termini li usiamo tuttora, ma dobbiamo sapere quando questi termini nascono, quando questi termini sono nati. E per mettere in moto il sistema si ricorre alle risorse provenienti dalla produzione agricola, e i proprietari di grandi superfici agrarie si trasferiscono nella città, dove possono accumulare ogni anno il denaro ricavato con la vendita dei prodotti, del grano soprattutto, e oltre a cercare di acquistare nuove terre per incrementare la produzione agricola, hanno adesso nella città la possibilità di investire il loro denaro in attività mercantili. Guardate, neppure un soldo torna ad essere investito in campagna. Ecco la crisi dell'agricoltura da dove parte, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei contadini. Cioè, comincia a crescere quindi il divario tra la città e la campagna. Il sistema che permette alla borghesia di accumulare velocemente la ricchezza rispetto al sistema agrario, che è soggetto al ciclo delle stagioni, è costituito da tre fasi: cioè l'acquisto di materie prime al più basso prezzo possibile, la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti mediante l'impiego di manodopera pagata con il minor salario possibile, e la vendita dei prodotti al maggior prezzo possibile. Cioè, in questo modo i mercanti borghesi accumulano la differenza di valore tra ciò che hanno speso per produrre la merce e ciò che sono riusciti a ricavare rivendendola, e questa differenza di valore costituisce il profitto. Guardate, nuova parola del novello glossario economico, una parola che oggi usiamo in continuazione, ma dobbiamo sapere da dove parte. Parte da quella che si chiama la rinascita dopo l'anno 1000. Ora, l'accumulazione del profitto sotto forma di edifici, di terreni e soprattutto, novità, sotto forma di monete d'oro, costituisce il capitale mercantile, altra nuova importante parola del novello glossario economico che parte da qui. Ma la vera innovazione sta nell'introduzione dell'idea della velocità, che comincia a far diventare il concetto della lentezza antico e superato. Sembra che la velocità sia tornata di moda ultimamente, e quando invece cercavamo di ritornare alla lentezza, ma comunque c'è da ragionare su questo. La velocità di accumulazione del capitale è proporzionale alla velocità con cui vengono prodotte le merci e alla velocità con cui esse vengono rivendute, cioè ad ogni ciclo il denaro si trasforma in merci che a loro volta si trasformano in una quantità più grande di denaro da investire nuovamente in merci nel modo più veloce possibile. Ebbene, la velocità, quale di queste parole, agilità, dinamismo, efficienza, fattività, produttività, alacrità, solerzia, sollecitudine, tutte parole importanti, mettereste per prima accanto alla parola velocità? Se in quale situazione avete dovuto agire velocemente, beh, bisogna anche farlo spesso. Scrivete quattro righe in proposito. Poiché è difficile vendere una grande quantità di merci nella stessa città in cui le merci vengono prodotte, la prospettiva del profitto stimola la ricerca di mercati lontani. Noi prima della vacanza, attraverso il testo del romanzo intitolato Viaggio alla fine del millennio, ricordatevi, Abraham Yehoshua, del quale abbiamo letto l'incipit, abbiamo visto all'opera il mercante ebreo Ben Natar, che si muove in perfetto accordo con il suo socio musulmano Abu Lufti. Sono dei mercanti molto abili, e non a caso abbiamo letto questo incipit, perché ci serve poi per capire quello che stiamo studiando. E in questi mercati lontani, oltre a vendere le proprie merci, i mercati borghesi acquistano altri prodotti pregiati da rivendere in patria ad un prezzo naturalmente maggiorato, e chi riesce a risparmiare sull'acquisto delle materie prime e sul salario dei lavoranti ha inoltre un maggior margine di profitto e quindi può vendere le sue merci a prezzi inferiori di altri mercanti, facendo loro concorrenza. Ecco un'altra parola nuova del novello glossario economico che nasce dalla rinascita dopo l'anno 1000, conquistando così nuovi mercati. E il mercato, e questo termine diventa la parola chiave, la parola principale del novello glossario economico. E noi dobbiamo capire da dove partono questi termini e che sono naturalmente mettono in conto, no, un meccanismo a spirale, no, notevole, nel quale noi siamo in mezzo, ormai ci viviamo da tempo e ne vediamo anche i limiti di tutto questo sistema. Sapete che ci stiamo ragionando sopra, se questo sistema sia ancora accettabile, cioè il mercato così com'è, no? Il mercato è il motore dell'intero sistema economico fondato dalla borghesia, un sistema che ben presto prende il nome di capitalismo mercantile. Per mercato, naturalmente non si deve intendere ora, in questo momento, dopo l'anno 1000, non si intende soltanto la piazza della città dove avviene la vendita dei prodotti, no? Guardate sul punto 2 del repertorio. Dopo l'anno 1000, il termine mercato designa l'insieme degli operatori economici che si trovano anche in luoghi distanti tra loro, ma che sono legati dallo stesso giro di contrattazioni. Ecco che cos'è il mercato. Per esempio, il mercato della lana, che qui a Firenze sta diventando sempre più fiorente, Firenze diventerà poi il centro del mercato della lana, sebbene i fiorentini non abbiano mai visto una pecora, proprio perché il mercato funziona così, cioè qui la lana non arriva, cioè qui arriva... No, intorno a un tavolo si fanno le contrattazioni per governare il mercato della lana, no? E quindi è evidente che il mercato diventa quindi qualcosa di impersonale. Il mercato della lana comprende non solo una vasta area geografica intorno al Mediterraneo, ma anche tutti i produttori e mercanti interessati a questo tipo di commercio, da Amiens a Firenze, da Firenze a Tangeri, da Tangeri a Bisanzio, da Bisanzio a Edimburgo, da Edimburgo a Firenze. Quindi ed è il mercato, ossia l'insieme delle contrattazioni tra mercanti e produttori, che determina in un certo momento il valore di una certa merce. Ed è lo stesso mercato che attraverso le sue richieste indica quali sono le merci che si vendono più facilmente e che è più utile produrre, e di conseguenza il mercato, che nasce da una serie di richieste individuali, diventa alla fine un regolatore impersonale della produzione, ma in realtà sono i più abbienti, cioè quelli che dispongono di maggiori risorse, che determinano l'indirizzo del mercato e che stabiliscono il valore delle merci. Il valore delle merci e quindi il margine di profitto sono stabiliti dalla borghesia attraverso il controllo del costo della manodopera salariata, che viene considerata sul mercato come una vera e propria merce. E voi capite a questo punto che i valori che il concetto di comune proclama non valgono per tutti. Lo sviluppo del sistema mercantile dopo l'anno 1000 è legato all'aumento della quantità di denaro circolante. Non è infatti possibile trasformare la merce in denaro e il denaro in merce all'infinito, no? E di conseguenza, se c'è poco denaro in circolazione, le città più ricche coniano e immettono sul mercato una certa misura monete d'oro con peso fisso e garantito dalla zecca, e di conseguenza si intensifica dopo l'anno 1000 la ricerca di metalli preziosi, l'oro e l'argento, ma non tanto per il valore che l'oro e l'argento hanno di per sé stessi, che non servono tanto per fare braccialetti, collane, anellini, ma per il vantaggio che essi assicurano ad una più rapida circolazione delle merci, perché è quello che frutta, no? Quindi la borghesia predica che tutti i cittadini possono accumulare ricchezza, ma in realtà l'accumulazione di capitale è più facile per chi già lo possiede e può impegnarlo per impedire ad altri soprattutto un'analoga accumulazione, perché naturalmente all'interno della borghesia nasce uno scontro feroce tra i mercanti stessi, e questo è anche un meccanismo, ahimè, di sapere quando c'è una concorrenza e si progredisce, no? Quindi non quando c'è uno scontro si va avanti. Quindi attenzione, l'inventiva e va bene, la libera iniziativa va bene, il miraggio del profitto, la ricerca dei mercati, l'abilità nel concludere affari, la fiducia riscossa presso gli altri mercanti, la mancanza di scrupoli, nasce un modo di pensare particolare, lo sfruttamento che non collima con il cristianesimo, con il mondo cristianizzato, ma si concilia, lo sfruttamento della manodopera e soprattutto la concorrenza nella conquista dei mercati, e sono gli aspetti messi in moto da questo sistema economico creato dopo l'anno 1000 dalla borghesia, che prende il nome di capitalismo mercantile. Questo sistema si afferma e crea le sue basi nelle città. Quindi teniamo conto che mentre noi andiamo nelle varie scuole c'è anche una classe nelle città, una classe economica nuova, la borghesia, che svolge questo tipo di attività. E naturalmente finanzia anche le scuole e la cultura, perché è chiaro che ha bisogno delle competenze per far funzionare questo sistema, no? E quindi la prima generazione di borghesi, che sono piuttosto ignoranti e sempliciotti, mandano i loro figli a scuola, no? Per imparare le lingue, per imparare l'uso degli strumenti, per imparare la dialettica, perché sono funzionali a questo sistema. Impara anche lui. Ma ce ne sono una sera ho fatto un incontro particolare, perché mentre ero sulle cinque vie, ad un certo punto nel vetro davanti dalla macchina vedo spuntare una testolina e dico: che cos'è? Questo no, ed era un topino come questo, che usciva fuori dal vetro della mano. Allora ho aiutato, e quindi e poi sono dovuto scendere, ho dovuto aprire il cofano, perché, e poi ho sbattuto il cofano e è uscito, ed è di grasso, e sono ripartito. Doveva rifugiarsi nella, siccome era tutta piena di aghi di pino, allora era stato lui, era stato lo stesso pino della mia genitrice. E quindi il mercato, il mercato è un'attività che è un luogo di incontro molto caratteristico. Noi siamo poi affezionati al mercato, quello che vi fa incontrare, che umanizzano. Cioè, quale mercato frequentate voi? Che cosa comprate? Che cosa vi piace del mercato? Perché no? Andare per mercati è una cosa interessante, divertente. C'è nella vostra memoria un mercato che ricordate particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito. In relazione alle cose che abbiamo detto, succede che in Italia molte città nelle quali emerge la borghesia, favorite dalla loro naturale posizione costiera, la penisola italiana ha più di 8.000 km di costa, quindi raggiungono prima delle città di terraferma un notevole grado di ricchezza e di indipendenza politica, e tra queste città, dette repubbliche marinare, che poi guardate sono centinaia in Italia, ne primeggiano alcune che sono entrate di prepotenza, nella storia. Amalfi, Venezia, Pisa e Genova. Guardate sul punto 3 del repertorio, sono città di cui dobbiamo occuparci, perché poi naturalmente c'è anche un investimento culturale in queste città. Amalfi, che è posta sul golfo di Salerno, come sapete, è stata la più fiorente città marinara del sud, ha superato Napoli, Gaeta, Bari. Amalfi faceva parte dei possedimenti bizantini, no? Ma trascurata dal governo di Costantinopoli, sapete che a un certo punto Costantinopoli si disinteressa dell'Italia, provvede per conto proprio ad allestire una flotta e a governarsi. Tutti i cittadini con determinate prerogative di genere e di senso, riuniti a Parlamento, eleggono il duca, il capo della città per ogni anno c'è un duca che governa. Il governo repubblicano, nel quale domina la borghesia, favorisce in modo particolare i commerci e la navigazione. Nel X secolo Amalfi è già un centro attivissimo di commercio con Levante. Ecco, guardate, un nuovo termine per indicare i territori prospicienti alle coste orientali del Mediterraneo, che viene chiamato da questo momento il Mar di Levante. A Costantinopoli, ad Antiochia, ad Alessandria, al Cairo, gli amalfitani affittano e comprano fondati, ecco la nuova struttura, cioè edifici, fondati sono edifici con magazzini per depositare e conservare le merci, con uffici per tenere l'amministrazione e con alloggi per i mercanti. La parola fondaco deriva dall'arabo fundak, che a sua volta deriva dal greco pandokos. vuol dire fan tutto, c'è un po' di, vuol dire che in questo posto c'è un po' di tutto, e fanno costruire chiese anche nelle città del Levante. Gli amalfitani portano soprattutto prodotti agricoli, campani, caricano, vedete, parte da lontano, questo produce, non c'era neanche l'inquinamento, cosa,
no.
E caricano damaschi, armi, profumi, spezie, tappeti, indaco, colore che serviva per... l'arte sta prendendo... Che poi... rivendono nell'Italia centrale e settentrionale. La moneta amalfitana, il tarì, moneta che troviamo in molti romanzi, una moneta che abbiamo trovato anche nel romanzo di Sciascia che abbiamo letto ultimamente, Il Consiglio d'Egitto, ricordate? Dove c'è l'abate Giuseppe Bella. Il tarì comincia ad avere corso in tutti i porti del Mediterraneo. Gli amalfitani raccolgono il primo codice di leggi marinare, le famose tavole amalfitane adottate da gran parte degli stati mediterranei, con tutta una serie di regole che devono essere rispettate per evitare disastri in mare. Il merito più importante degli amalfitani è stato quello di aver introdotto in Occidente l'uso della bussola. Guardate, la bussola è stata inventata dai cinesi 2500 anni fa, è stato ripreso questo strumento dagli indiani e poi nel VII secolo, utilizzato dagli arabi, si portano questo strumento dall'Oceano Indiano nel Mediterraneo di Levante, facendolo conoscere agli amalfitani, che lo perfezionano e inventano la leggenda che sia stato un loro concittadino chiamato Flavio Gioia, che mai esistito, ad inventare la bussola. E Amalfi per circa due secoli, è stato che ne sapevano prima, è stato ormai una minoranza assoluta, per due secoli ha goduto di prosperità e di indipendenza, ma alla fine dell'undicesimo secolo è stata sottomessa dai Normanni, che hanno conquistato e unificato tutta l'Italia meridionale, e tra po' vedremo chi sono, perché li incontreremo anche noi. E ha anche dovuto subire la concorrenza di Pisa, sua rivale nel mare Tirreno. E quindi con la guida della campagna, navigando in rete, fate un'escursione ad Amalfi, l'avrete sicuramente visitata, ma... e visitate la cattedrale, guardate, che comincia ad essere costruita subito dopo l'anno 1000 ed è un bel esempio di architettura arabo-sicula, e le porte in bronzo ben conservate sono state fatte giungere da Costantinopoli, quindi è un reperto, toccare quelle porte vuol dire veramente fare un atto storico, perché sono sono del 1065, sono, quindi buon viaggio ad Amalfi. Poi se volete mangiare una pizza, voi vi troverete in piazza Flavio Gioia, dove c'è una statua dedicata a Flavio Gioia, dove c'è una pizzeria nella quale fanno la pizza alla Flavio Gioia, che è una sorta di bussola. Ora, abbiamo detto che nell'undicesimo secolo, sebbene Amalfi riesca a mantenere una certa autonomia amministrativa, nel 1131 entra a far parte del Principato di Salerno, che a sua volta cadrà successivamente nella sfera di influenza dei Normanni. E non possiamo dimenticare, a questo punto del nostro viaggio, che nella prima metà dell'anno 1000 i Normanni hanno influenzato la storia dell'Europa a settentrione e dell'Italia meridionale in particolare. Quindi si sono occupati del nord e del sud dell'Europa. È un fenomeno molto particolare. Il popolo dei Normanni, di origine germanica, Normanni significa uomini del nord, proviene dalla Scandinavia, e durante l'Alto Medioevo questa gente vive di incursioni piratesche lungo le coste del Mar del Nord e del Mar Baltico. I Normanni sono arditissimi navigatori, no? Trovate scritto sui libri di storia. E sfidano con le loro navi ben affilate, sfidano le tempeste su imbarcazioni agili, spingendosi fino in Islanda, in Groenlandia, sulle coste del Labrador, in America settentrionale, no? E nel X secolo, durante l'impero carolingio, saccheggiano più volte le coste settentrionali della Francia, finché ottengono nel 911 di potersi stanziare in questa regione che da loro ha preso il nome di Normandia. Qui i normanni si convertono al cristianesimo, assimilano dai franchi la lingua e la legislazione, conservando però il loro spirito avventuroso, che li spinge nel secolo successivo, nell'undicesimo secolo, a due grandi spedizioni, dalle quali traggono origine due regni, quello di Inghilterra, a nord, e quello di Sicilia, a sud. Quindi, se non vai a fare una roba da... sono i due apici dell'Europa. Guardate sul punto 4 del repertorio, i normanni, cioè piccoli gruppi, attenzione, perché i normanni non sono un popolo che si sposta tutti quanti, piccoli gruppi sono. È cambiata la situazione dal tempo dell'implosione dei germani, che si spostavano tutto un popolo all'interno, no, dal Danubio verso l'impero romano. Piccoli gruppi di giovani dell'aristocrazia normanna giungono nell'Italia meridionale tra la fine del X e il principio dell'undicesimo secolo come pellegrini per imbarcarsi a Brindisi verso la Terra Santa, e naturalmente rimangono affascinati dal clima e dalle bellezze delle regioni dell'Italia del Sud. Guardare che posto meraviglioso, lo siamo, no? Il cui territorio tra l'altro è diviso e agitato dalle lotte tra i bizantini, gli arabi, i duchi longobardi, le città comunali, quindi vedete, tutta una serie di componenti gli uni contro gli altri, e capiscono, essendo dei guerrieri, che si poteva offrire loro un'ottima occasione per combattere come mercenari. E una cinquantina di cavalieri normanni scendono nell'Italia del Sud per la prima volta nel 1016 in aiuto ai nobili pugliesi che erano insorti contro i bizantini, e dopo essersi fatti apprezzare come combattenti, questi giovani normanni si stabiliscono, si accasano nelle città del sud, e tra questi ci sono anche i fratelli della famiglia Drengo. Un membro di questa famiglia, il condottiero Rainolfo o Rainulfo Drengo, forma un piccolo esercito di 180 cavalieri normanni, ben addestrati, e comincia a prestare i suoi servizi in una terra dall'alto tasso di conflittualità. Inizialmente serve il principe di Salerno, Guaimaro IV, con un nome così, non si potevano essere niente, e per suo conto assoggetta i feudatari salernitani che si erano ribellati. Poi Rainolfo viene assunto dal duca Sergio IV di Napoli e per suo conto respinge l'esercito di Pandolfo III, principe di Capua, che aveva invaso il ducato napoletano. Vedete, c'è molto fermento. A questo punto Rainolfo Drengo può combattere per conto proprio e conquista intorno ad Aversa un territorio e dice: ora questo territorio è nostro. E il principe di Salerno, il duca di Napoli e anche l'imperatore del Sacro Romano Impero Corrado II nel 1030 devono riconoscere queste conquiste. Quindi si stabilizza un territorio di proprietà dei normanni, e sotto Rainolfo Drengo si forma la contea di Aversa, il primo nucleo dello Stato normanno nell'Italia regionale. Aversa è un sito normanno da visitare, perché molto si gira, non nessuno magari sa queste, bisogna invece che si abiti a pensare che è vero che qui sul territorio italiano ci sono molte risorse. E guardate, utilizzando la guida della campagna, navigando in rete, fate un'escursione ad Aversa, in provincia di Caserta, perché noi possiamo dire, ma cosa ci andiamo a fare ad Aversa? No, beh, che è situata nella fertilissima piana dell'entroterra napoletana, anche se l'aspetto della cittadina è settecentesco, tuttavia rimane l'impronta antica, c'è il Duomo rifatto nel Settecento che conserva l'abside però e la cupola ottagonale della primitiva costruzione in stile arabo-normanno dell'undicesimo secolo. Quindi fate una puntatina ad Aversa, che non è lontana da qui, ma non andrete a trovare questa, insomma, guida della campagna. Questa esperienza induce altri gruppi, altre famiglie di normanni a scendere in Italia, e fra questi quello dei fratelli Hauteville, degli Altavilla, poi loro prendono il nome, si italianizza, i figli di Tancredi, il capostipite degli Hauteville, degli Altavilla. Hauteville, il signore di Hauteville, che è una piccola contea nella penisola francese del Cotentin. Ebbene, dal 1040 Guglielmo, Drogone, Unfredo, Goffredo, Roberto, detto il Guiscardo, e poi Ruggero I, Ruggero II di Altavilla, con la forza delle armi, con l'astuzia, e sfruttando soprattutto le discordie dei vari staterelli e il malcontento delle popolazioni scontente tanto del governo bizantino che di quello papalino, riescono in poco tempo a crearsi un vasto dominio. E combattendo contro gli arabi, i bizantini, i feudatari locali, le città comunali, unificano le regioni meridionali d'Italia, facendone nel corso di circa un secolo uno dei più potenti stati del Mediterraneo. Ma procediamo con ordine, andiamo sul punto 5 del repertorio. Guglielmo Altavilla, detto braccio di ferro, senza Olivia, fonda nel 1042 la contea normanna di Melfi, nelle Puglie, e va anche ad insidiare il territorio del Principato di Benevento, che fa parte dello Stato Pontificio. Riceve sotto banco l'approvazione dell'imperatore Enrico III, il quale fa finta di dolersi con il Papa, ma in realtà vuol tenersi buoni i normanni. E questa situazione allarma il Papa Leone IX, che muove l'esercito, papi combattenti, contro Guglielmo Altavilla nella primavera del 1053. Argiro, chi è Argiro? Argiro è il catapano o il catepano bizantino in Italia, cioè il governatore, l'amministratore delegato dei bizantini in Italia, di Costantinopoli in Italia. Il termine catapano deriva da cat e panò, che vuol dire al di sopra. Ebbene, questo Argiro inizialmente dichiara che si sarebbe schierato in difesa del Papa, ma poi non interviene, non è né attrezzato né autorizzato da Costantinopoli, e i rapporti tra Roma e Costantinopoli in questo momento, ce ne dobbiamo occupare, sono assai tesi, e da Bisanzio non arrivano ordini, e l'esercito papale viene sconfitto da Guglielmo Altavilla presso Civitate nel giugno del 1053, e il Papa viene fatto prigioniero, condotto a Benevento, e ottiene la liberazione venendo a patti con i normanni, che vogliono essere rispettosi nei confronti del papato. Infatti Guglielmo lascia al patrimonio di San Pietro la città di Benevento, ma pretendono e ottengono che gli venga riconosciuto il dominio sulle terre che hanno conquistato. Nasce il Ducato Normanno di Melfi. Melfi, in provincia di Potenza, è un altro sito normanno da visitare. Questa cittadina è posta in bella posizione su un colle vulcanico nella parte settentrionale del Monte Vulture, e conserva quasi intatta la vecchia cerchia muraria normanna presso il castello. A Melfi, oltre al maestoso castello normanno, e al Museo Nazionale Archeologico, ricco di reperti della preistoria all'età medievale, compreso l'importante sarcofago di Rapolla del secondo secolo, da valorizzare, sarebbe, andate a vedere di che cosa si tratta. Ebbene, a me piace da visitare il Duomo, più volte ristrutturato a causa dei terremoti, che conserva ancora il campanile originario del 1153. Da Melfi sono solo 5 km e mezzo. Si può fare un'escursione al pittoresco paese di Rapolla, dove, oltre a fare le cure termali, perché qui ce ne sono le terme, si può visitare una cattedrale gotica molto interessante. C'è di tutto nel nostro. E poi, da qui, sono solo 31 km, si possono raggiungere nel comune di Rionero in Vulture, che è una pittoresca cittadina alle falde sud-occidentali del Vulture, i laghi di Montizio, che occupano il doppio cratere dell'antico vulcano in un bellissimo e romantico paesaggio boscoso. E con la funivia si può salire, ma si può anche andare a piedi, voi siete tutti camminatrici e camminatori qui, che vi fa paura salire sul Monte Vulture, di appena 1326 metri, per godere del panorama, guardate, di lassù dal Gargano, alle Murge, all'Appennino Campano Lucano, si vede tutto il mondo. E quindi utilizzando la guida della Basilicata, navigando in rete, fate un'escursione a Melfi, a Rapolla, ai laghi di Montizio, al Monte Vulture, c'è stato, scriva quattro righe in proposito. Buon viaggio, questi luoghi non sono lontano da qui. Adesso, a questo punto del nostro viaggio, e riflettendo su ciò che abbiamo accennato sui difficili rapporti est-ovest, dobbiamo diventare consapevoli di un fatto epocale. La Chiesa cristiana si spacca definitivamente. È la prima grande spaccatura della storia della Chiesa. Ed è un argomento di grande attualità, perché ultimamente invece abbiamo vissuto i riavvicinamenti dopo le scomuniche vicendevoli e gli anatemi vicendevoli e le bestemmie reciproche, siamo arrivati agli abbracci, ai baci, questa no, ma la composizione, perché la composizione passa attraverso l'assimilazione di alcune parole chiave che adesso dobbiamo vedere, di cui la cronaca non ci parla, no? La cronaca ci fa vedere delle belle immagini, dei fatti, no? Di costume, diciamo, no? Ci sono temi che poi sono in mano agli specialisti e non si capisce perché noi non li dobbiamo in qualche modo prendere in considerazione, cioè del modo che la sovietizzazione ci deve proporre. Questo fatto crea anche una netta cesura tra l'Oriente e l'Occidente, tra il mondo greco e quello latino, e dal 1054, è una data importante questa, la storia dell'ecumene cristiana non è più la stessa ed emerge un'idea che ha anche dei precisi connotati letterari, contenuta nell'espressione fuga da Bisanzio, che è un'espressione letteraria che noi dobbiamo conoscere. E anche in questo caso dobbiamo procedere con ordine. Guardate sul punto 6 del repertorio. I bizantini non sostengono il Papa contro i Normanni, no? L'imperatore bizantino vorrebbe aiutare il Papa, mentre il patriarca di Costantinopoli non vuole assolutamente sostenere il papato e prevale la sua posizione, per cui il catapano bizantino in Italia non riceve ordini e questo mancato aiuto peggiora ancora di più i già tesi rapporti tra la Chiesa latina di Roma e quella greca di Costantinopoli. Queste due realtà avevano cominciato a differenziarsi nel VI secolo, ricordate, al tempo di Giustiniano. Noi sappiamo che le questioni religiose fanno sempre da paravento alle lotte interne ed esterne per la conquista del potere politico. E infatti, mentre Papa Leone IX è prigioniero a Benevento dei Normanni, come abbiamo visto qui, la Chiesa greca di Costantinopoli, ne approfitta, nonostante l'imperatore bizantino Costantino IX sia riluttante ad entrare in conflitto con il Papa, ribadisce la sua posizione teologica. Ecco dove sta. Entriamo quindi nella storia del pensiero umano, come è di nostra competenza. Ribadisce la sua posizione teologica sulla figura dello Spirito Santo, che contrasta con la visione della Chiesa Latina. La Chiesa Latina ritiene che il presente sia il tempo del Figlio, cioè di Gesù risorto, rappresentato in terra dal suo vicario, il Papa, successore di Pietro. Mentre la Chiesa greca sostiene che il presente è il tempo dello Spirito Santo, fatto discendere dal Papa, dal Padre, per mezzo del Figlio, su tutti gli apostoli come consolatore, paracletos, il consolatore, in attesa del ritorno di Gesù. Quindi questo è il tempo che stiamo vivendo dello Spirito Santo. Quindi è lo Spirito Santo la figura della Trinità di riferimento, dicono a Costantinopoli. A Roma dicono no, la figura di riferimento è Cristo della fede, di cui il rappresentante è il Papa. È chiaro che queste due posizioni si cristallizzano, e sapete che quando si cristallizzano poi si scontra. Il patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario, si dimostra molto intransigente nel sostenere la centralità dello Spirito Santo e utilizza questo tema come un pretesto, perché vuole la rottura con Roma, cioè la sua ambizione è che Costantinopoli diventi il centro della cristianità. E in questo progetto è appoggiato, oltre che dal clero e dal popolo, anche dal contendente dell'imperatore Costantino IX, Isacco I Comneno. Vedete come vanno le cose, no? Cioè, si risolvono poi i problemi di politica interna, no? Attraverso le rotture a livello internazionale. Isacco I Comneno, che di fatti, aiutato da Michele Cerulario, che lo incorona in Santa Sofia, ne prende il posto. Papa Leone IX manda una delegazione a Costantinopoli, capeggiata dal cardinale Umberto di Silva Candida, per discutere sul tema della figura dello Spirito Santo. Ma Michele Cerulario attacca il papato, disconosce la superiorità romana, per giunta il Papa è prigioniero a Benevento dei Normanni, e dichiara che ogni patriarcato è autocefalo, cioè ha una propria testa e non prende ordini da Roma. E guardate che tuttora noi viviamo in questa situazione, non all'interno della cristianità, no? In generale. E allora la delegazione papale minaccia nei suoi confronti, la comunica, ma Cerulario convoca il sinodo delle chiese orientali e dichiara eretico il Papa di Roma. Ecco come vanno le cose. E a sua volta il Papa, appena viene informato dei fatti, rimuove, scomunica Michele Cerulario e tutti gli ecclesiastici che si schierano con lui. Ma il patriarca di Costantinopoli, forte dell'appoggio del suo clero e del popolo, non desiste e lancia un anatema contro Roma, citando l'Apocalisse di Giovanni, i primi due versetti del capitolo 17, proclamando ortodossa la sola Chiesa greca, che da questo momento si chiamerà così, la Chiesa ortodossa. Siamo noi, dice, non quelli di Roma, che invece la Chiesa è eterodossa. E il Papa, che intanto è tornato libero a Roma, naturalmente controbatte con un ulteriore anatema. È il 1054 e questa spaccatura, sebbene i rapporti siano molto cambiati, no? Ricordate l'abbraccio tra Papa Paolo VI e il Patriarca Tenagora a Gerusalemme nel gennaio del 1964, lì nasce, si gela la situazione in quell'occasione lì, poi ultimamente abbiamo assistito a un avvicinamento ulteriore. E beh, non si è ancora sanata definitivamente, perché beh, non sono soltanto gli abbracci e i baci che contano, è tutta l'ideologia che c'è sotto, che va in qualche modo discussa, difatti le commissioni discutono per trovare dei punti in comune, trovare la risoluzione di una serie di problemi, di definizioni. Sapete che la dottrina si deve definire con le parole, e le parole hanno un peso importante, fondamentale, sono cose, no? Non sono semplicemente suoni. Ma in che cosa consiste la contesa sul tema dello Spirito Santo? Che dalla metà dell'anno 1000 divide la Chiesa greca dalla Chiesa latina. Questo è quello che a noi interessa come studentesse e studenti. Il tema è piuttosto complesso, soprattutto per quanto riguarda i numerosi passaggi storici attraverso i quali questa polemica è andata per ben 674 anni evolvendosi. Ora noi cerchiamo di ridurre l'argomento ai minimi termini, cioè all'essenziale, quello che dobbiamo sapere. Poi chi vuole occuparsi di questi temi trova materiale in abbondanza per diventare specialisti o specialisti. Ora, tutto comincia sempre col Concilio di Nicea, che noi abbiamo più volte studiato perché è un fatto fondamentale. Al Concilio di Nicea del 325, noi ci siamo stati, quindi lo sapete, no? Nel testo del credo, cioè del simbolo niceno, compare l'espressione credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. E non viene aggiunto altro. Cioè, i vescovi avevano già litigato terribilmente sulla natura del Figlio e quindi sulla figura dello Spirito Santo si arriva ad una sintesi e si glissa e si passa oltre. In questo momento lo Spirito Santo vale poco sul mercato dell'ideologia. Ma nel 380, cioè 50 anni dopo, durante il Concilio di Saragozza, i vescovi più vicini alla Chiesa di Roma, che hanno la maggioranza, decidono di aggiungere nel testo del credo, contigua all'espressione relativa allo Spirito Santo, una frase che completi la professione di fede. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. E in latino il termine dal Figlio viene tradotto filioque. Attenzione, il suffisso que significa e, cioè filio que, que vuol dire e. Quando si vuole rafforzare la congiunzione si usa il que, come dire che il Padre e il Figlio sono uniti, sono in comunione rispetto alla processione, cioè alla discesa e all'azione dello Spirito Santo, che deve essere considerato un dono che viene concesso dal Padre e dal Figlio, filioque, Padre, filioque. Guardate, intorno a questa parola c'è, come al solito dicete, no? Ad una parola c'è lo scontro, si crea l'abisso. Questa affermazione, la cosiddetta dichiarazione di Saragozza, nasce dal fatto che in Oriente i vescovi, nei loro sinodi, hanno cominciato a riflettere, guardando con preoccupazione al primato che viene attribuito dal potere politico al vescovo di Roma, sul fatto che la figura alla quale bisogna affidarsi in questo tempo della storia della salvezza è prima di tutto quella dello Spirito Santo, piuttosto che quella del successore di Pietro e vicario di Cristo in terra, il Papa. Perché, come dice il testo del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, la potenza dello Spirito Santo a Pentecoste l'hanno ricevuta tutti gli apostoli senza distinzione, senza distinzioni. Quindi il primato di Pietro, no, cioè tutti gli apostoli che erano lì hanno ricevuto allo stesso modo lo Spirito Santo, Pietro e tutti gli altri. e gli altri 11, no? Quindi inoltre la Chiesa greca ribadisce che lo Spirito Santo è un dono del Padre, perché negli Atti degli Apostoli, nell'incipit del primo capitolo, è scritto che Gesù risorto, prima di ascendere al cielo, seduto a tavola insieme agli Apostoli, dice: mi raccomando, non allontanatevi da Gerusalemme, ma aspettate il dono che il Padre ha promesso e del quale io vi ho parlato. Giovanni infatti ha battezzato con acqua, voi invece tra pochi giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo. Quindi è il Padre che manda lo Spirito Santo, no, non il Padre e il Figlio congiunti insieme da quel que, Padre Figlioque, no, no, dicono a Costantinopoli. E queste considerazioni portano a far sì che la Chiesa greca di Costantinopoli non accetti il termine Figlioque, perché risulta non ortodosso rispetto alla scrittura, e quindi il sinodo dei vescovi della Chiesa greca a larghissima maggioranza proclama che lo Spirito procede non dal Padre e dal Figlio, Figlioque, ma bensì procede dal Padre attraverso il Figlio, per filium e non Figlioque. Ecco le due posizioni. E beh, ora il lavorio che c'è, e che noi non conosciamo perché è in mano agli esperti, sta nel risolvere questi problemi. Il fatto è che queste parole chiave stanno nella liturgia ben impresse e stanno 674 anni di peso addosso, quindi non è facile cambiare le cose. Dal punto di vista dottrinale non è facile, dal punto di vista politico e antropologico sarebbe semplice, no? Il problema da risolvere, ma sono sempre poi le posizioni ideologiche sono quelle che contano. La questione si placa, guardate, temporaneamente e passa in secondo piano per via dell'implosione, no, dal 476 dell'impero romano d'Occidente, ma nel 589, durante il concilio di Toledo, ci sono stati molti concili a Toledo, i vescovi presenti ribadiscono che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, Figlioque, e illumina la persona del successore di Pietro, il vescovo di Roma, il Papa, il vicario di Cristo in terra, nel governo di tutta la Chiesa. Mettono in chiaro questa faccenda. Questa dichiarazione, la dichiarazione di Toledo, vedete, provoca la reazione di Costantinopoli e dei patriarchi orientali, che ormai si considerano autonomi, autocefali rispetto a Roma, e sono più che mai fermi nel proclamare che lo Spirito Santo procede dal Padre per il Figlio, per Filium. Ed ecco che le due espressioni, Filioque e per Filium, diventano due manifesti di natura politica. Con il Filioque si vuole ribadire il primato del vescovo della Chiesa Latina di Roma, mentre con il Per Filium si vuole sostenere l'autonomia dei patriarchi, dei patriarcati delle chiese greche orientali. Carlo Magno, alla nascita del Sacro Romano Impero nell'Ottocento, impone in tutte le chiese dello Stato, che in tutte le chiese dello Stato carolingio venga cantato il credo con la formula del Figlioque, perché può tenersi buono il Papa. E nell'867 il patriarca Fossio di Costantinopoli, personaggio che noi dovreste ricordare perché lo abbiamo incontrato come letterato, eletto a furor di popoli, Fossio è un personaggio che abbiamo incontrato più volte nei nostri viaggi per le sue doti letterarie, autore di un'opera importante intitolata Biblioteca, nella quale fa il riassunto di molte opere che noi abbiamo perduto, lo abbiamo utilizzato per questo. Ebbene, Fossio di Costantinopoli, in un'enciclica che diventa l'arsenale delle dichiarazioni contro la Chiesa di Roma, dichiara eretica l'espressione Filioque e a sua volta viene scomunicato dal Papa Nicolò I, e la controversia si perpetua, come abbiamo visto, fino al 1054, quando si consuma la definitiva rottura. E quindi ricucire non è facile, ci vuole dell'accortezza. Per secoli, intorno a questo avvenimento epocale, si è parlato di frattura, spacco, squarcio, strappo, incrinatura, crepa, lacerazione tra la Chiesa greca, l'Oriente, e la Chiesa latina, l'Occidente. Ecco che questi due termini entrano in funzione in questo momento, noi ce li portiamo dietro. E sono stati fatti vari tentativi per ricucire lo strappo. Pensate al Concilio di Firenze dal 1439 al 1443, no? Il Concilio di Firenze, in cui i padri conciliari stavano lì alla la Certosa del Gallusso, abitavano lì, poi si riunivano a Firenze, poi vengono a Firenze, sono tutti intellettuali. Invece di parlare della riconciliazione si mettono a parlare di letteratura, di filosofia, ricordate? Non concludono niente, ma qui ci stavano bene, qualcuno si ferma a Firenze dall'Oriente qui e tutto smaltisce. Però appunto sono tutti naufragati questi qua, e queste parole, quindi quale di queste parole, frattura, spacco, squarcio, strappo, incrinatura, crepa, lacerazione, vi fa ricordare un'esperienza che avete vissuto? Perché scrivete quattro righe in proposito. La frattura che rompe l'unità della cristianità nel 1054 ufficializza definitivamente, come abbiamo potuto constatare, una situazione di separazione che ormai si era determinata nei secoli anche per via della divisione dell'impero romano. L'impero romano poi era stato diviso in due parti, l'Oriente e l'Occidente. A causa della separazione tra cristianità greca e cristianità latina si manifesta pure un significativo, sebbene poco appariscente, esodo di persone da Oriente verso Occidente, perché chi rimane fedele, una minoranza di intellettuali, al dettato della Chiesa di Roma, ma più che altro dovremmo dire chi è attratto dal richiamo dell'Occidente, pensa sia meglio emigrare anche per evitare ritorsioni, e avviene quella che è stata chiamata la fuga da Bisanzio, no? Che consiste non in un movimento di massa, cioè mica si muove il posto, ma in un trasferimento di piccoli gruppi, di singoli individui, fatto con grande discrezione. E l'espressione fuga da Bisanzio è diventata una metafora per definire un fenomeno sfuggente, velato, enigmatico. E in che cosa consiste questa ambiguità? Guardate, le persone protagoniste della fuga da Bisanzio sono malviste tanto nel luogo dal quale se ne vanno, Costantinopoli, perché sono considerate traditrici, ma sono anche appena tollerate nel luogo, a Roma, dove emigrano, perché vengono considerate pusillanimi, un poco d'arte. Quindi la fuga da Bisanzio costituisce una situazione psicologica precaria. Ora, noi adesso, a questo proposito, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, seguiamo l'assonanza dell'espressione fuga da Bisanzio, perché corrisponde al titolo di un libro, eccolo qua, che dobbiamo prendere in considerazione, che si chiama Fuga da Bisanzio, ed è proprio lo scrittore di questo libro che ha posto questo tema molto sofisticato dal punto di vista culturale, ma noi non dobbiamo sicuramente ignorarlo, no? Ci interessa particolarmente in questo contesto, siamo qui su questo territorio e quindi dobbiamo approfittarne. E che contiene questo libro una riflessione piuttosto complessa sul fenomeno della nostra eredità culturale. Noi cittadine e cittadini occidentali non riflettiamo mai, di solito per mancanza di competenza intellettuale, per ignoranza generalizzata, no? Sul fatto che molti elementi della nostra cultura li abbiamo ricevuti da Bisanzio, e molti fatti della nostra storia sono in relazione con questa città, ma nello stesso tempo, in quanto occidentali abbandonati al nostro destino, quando c'è stata l'implosione dell'impero romano d'Occidente, siamo in fuga da Bisanzio. Abbandonata al proprio destino, era naturale che Roma fosse in fuga da Bisanzio, no? E di conseguenza, anche se paradossalmente non ne siamo consapevoli, noi veniamo simultaneamente travolti ancora oggi dall'attrazione per Bisanzio e dal desiderio di fuggire da Bisanzio. E questo paradosso è un paradosso, si agita, e questa agitazione, se resa produttiva dallo studio, può essere fruttuosa sul piano della nostra capacità di investire in intelligenza. E questa idea, l'attrazione per Bisanzio e la fuga da Bisanzio, che abbiamo sintetizzato, viene coltivata dall'autore del testo intitolato Fuga da Bisanzio. Fuga da Bisanzio dà il nome ad una raccolta di 7 saggi, un'opera saggistica scritta sotto forma di romanzo autobiografico. L'autore di questi saggi, scritti in inglese, è un poeta russo, uno dei più importanti poeti russi del Novecento, che si chiama Iosif Brodsky. E qualche volta in questi anni lo abbiamo citato senza mai incontrarlo da vicino. Guardate sul punto 7 del repertorio, chi è Iosif Brodsky? Iosif Brodsky è nato a San Pietroburgo il 24 maggio del 1940, allora questa città si chiamava Leningrado, stava per cominciare un momento drammatico per i suoi abitanti a causa del secondo conflitto mondiale. C'è stata la grande battaglia di Leningrado, oltre a quella di Stalingrado. Il padre di Iosif, Aleksandr, era un ufficiale della Marina Sovietica con la passione per la fotografia, e questa passione si trasforma in mestiere, diventa un reporter di guerra. Infatti è lui che documenta poi l'assedio di Leningrado e la battaglia cittadini di Leningrado per resistere ai nazisti e poi per vincere questa battaglia. Mentre sua madre è Maria Wolbert, di famiglia ebrea, fa la contabile e traduce in tedesco. Iosif cresce negli anni difficili dello stalinismo e 2 anni dopo la morte del dittatore, incoraggiato dalla madre, Iosif abbandona la scuola, anche perché c'è bisogno che lui vada a lavorare. E a 15 anni comincia a studiare da autodidatta, seguendo i percorsi clandestini che tengono le intellettuali e gli intellettuali critici con il regime sovietico. Inizio quel movimento che è stato chiamato del Samizdat, cioè dell'editoria clandestina, e contemporaneamente va a lavorare come tornitore in una fabbrica, cambia diversi lavori e intanto comincia a comporre le prime poesie. Soprattutto la città di San Pietroburgo diventa il testo e l'argomento della sua poesia, e ritorna in continuazione in tutte le sue opere. Una città sospesa, impregnata d'odori, densa di ricordi, affollata di per lo più anonimi personaggi letterari che stanno sotto traccia, perché questa città è un grande laboratorio culturale, senz'altro. Brodsky, quando sarà costretto ad emigrare, ritrova San Pietroburgo in Venezia. Anche le cose che è stata a San Pietroburgo, San Pietroburgo è sull'acqua, nasce nelle paludi, ne abbiamo parlato, ci siamo stati lì, ricordate? E in una sorta di trasposizione fisica e letteraria, di cui ci lascia la descrizione attraverso un significativo gioco di specchi, perché lui guarda Venezia e vede San Pietroburgo, in un'opera intitolata Fondamenta degli incurabili. Le poesie di Iosif Brodsky, che colgono frammenti di vissuto guardando all'eterno, vengono apprezzate dall'importante poeta, così voleva essere chiamata, Anna Akhmatova. Guardate, ora noi non torneremo magari a suo tempo su questo personaggio, ma potete cercare, utilizzando la biblioteca, navigando in rete, andate a conoscere questo personaggio, nella cui poetica ha avuto molto influenza la conoscenza dell'opera di Dante Alighieri. Anna Akhmatova, 1889-1966, condannata al silenzio nel 1946 dal regime staliniano e riabilitata nel 1955, è considerata il più grande poeta russo di tutti i tempi. E alla metà degli anni 60 molte persone cominciano a riunirsi pubblicamente per ascoltare la indimenticabile voce nasale di Josef Brodsky, capace, leggendo le sue poesie, di sollevare le parole, farle danzare, e questo fatto lo rende inviso al potere sovietico. Brodsky viene accusato di fannullaggine sociale, perché lui vuol fare il poeta di professione, viene processato e nel 1972 è costretto ad emigrare negli Stati Uniti, dove diventa cittadino americano nel 1977, negli Stati Uniti insegna in diverse università, svolgendo contemporaneamente una vasta attività di pubblicista e di poeta. E nel 1987 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel discorso del conferimento, pubblicato con il titolo Dall'esilio, parla della condizione dell'esule moderno, sospeso nel tempo, nello spazio, e sempre in fuga, sempre in sospeso, dice Brodsky, che poi è una condizione esistenziale che riguarda tutti. Tutti siamo in esilio, quindi viviamo, rispettiamo i nostri quadri, sempre funzionano come lo specchio, le cose, nelle cose che vediamo, vediamo le nostre presunte radici. E Brodsky si è impegnato per tutta la vita a cercare di far capire che bisogna diffondere la cultura, non solo rendendola superficialmente percepibile come fenomeno di spettacolo o di imposizione ideologica, su questo ha fatto tutta una campagna, ma la cultura è per lui il risultato di un'attività di studio permanente, e nello specifico si è battuto perché il difficile linguaggio della poesia fosse considerato come un vettore per la comprensione della realtà. La poesia deve serve per farci conoscere la realtà. Ha cercato di chiarire come l'estetica sia la madre dell'etica, cioè la ricerca del bello ci spinge al bene, la pensa come Schiller, vedete? Perché uno sguardo, scrive Brodsky, incapace di riconoscere la simmetria delle cose è anche incapace di essere giusto. E la simmetria delle cose è data dalla parola. La parola, scrive Brodsky, è l'unica divinità che si possa riconoscere. Tutto il resto, corpo compreso, una trappola, capace di una fissità innaturale, una corazza per la parola, parola che dobbiamo imparare a far risuonare come un'onda. E questi sono versi di una sua poesia. Josef Brodsky, personaggio inquieto, è morto il 28 gennaio del 1996, era ancora giovane, a Brooklyn, e poi è stato sepolto, trovando finalmente riposo, a Venezia, sull'isola di San Michele, che ha voluto essere sepolto. E in biblioteca e sulla rete c'è più di un sito dedicato a questo scrittore. Potete trovare le opere tradotte in italiano di Josef Brodsky, Fermata nel deserto, le poesie, Fuga da Bisanzio, Il canto del pendolo, Dall'esilio, Fondamenta degli incurabili a Venezia, Marmi, Poesie italiane, Dolore e ragione, Discoveri, una poesia per bambini, e consultate questi testi. Leggere la poesia non è un esercizio facile di per sé, ma tentando, cedendo alla tentazione, scrive Anna Akhmatova, a volte se ne esce soddisfatte e soddisfatti, incuriosite e incuriositi. La poesia, scrive ancora Anna Akhmatova, ci fa vedere non come il mondo è, ma come il mondo diventa. Beh, noi adesso vogliamo incontrare Joseph Brodsky nella sua veste di prosatore e di saggista erudito, che sa trattare temi complessi con spirito autobiografico. Leggiamo alcune pagine tratte dal saggio Fuga da Bisanzio, che è il titolo di uno dei sette scritti che compongono quest'opera e che dà nome all'intera raccolta. Non è una lettura facile, perché si presume che la lettrice e il lettore abbia frequentato un percorso di alfabetizzazione, viaggiando sul territorio dell'età tardo-antica, conosca Costantino e la sua strumentalizzazione del simbolo della croce, conosca Elena, la madre di Costantino, che scopre la vera croce, Eusebio di Cesarea che cristianizza Costantino, e noi ce ne siamo occupati. E viaggiando sul territorio dell'età alto medievale, conosca Giustiniano e Teodora e i drammi del familismo gerarchico, ce ne siamo occupati. Viaggiando sul territorio dell'età medievale, conosca il tema della frattura tra la Chiesa greca e la Chiesa latina, ce ne siamo occupati poco fa, in modo da sapersi orientare nel groviglio degli argomenti, nell'intreccio delle metafore e nel dilemma degli interrogativi. Era naturale che Roma fosse in fuga da Bisanzio? Si chiede Brodsky. Noi, se siamo in viaggio tra Oriente ed Occidente, sul territorio della sapienza poetica e filosofica delle genere medievale, un po' di competenza in proposito l'abbiamo acquisita, no? Siamo consapevoli che l'attrazione per Bisanzio, che è una bellissima città, che raccoglie molto di ciò che siamo diventate e diventati, e la fuga da Bisanzio, perché non possiamo rinunciare a Roma, che ci fa essere quello che siamo. Ebbene, queste due situazioni contrastanti, figlie del paradosso, ci mettono in agitazione, e questo sentimento se reso produttivo, se coltivato con lo studio, può essere produttivo sul piano della nostra capacità di investire l'intelligenza. E questa idea, l'attrazione per Bisanzio e la fuga da Bisanzio, viene coltivata da George Brodsky in questo saggio, scritto per frammenti con lo stile del romanzo. Adesso leggiamo 10 su 46 di questi frammenti per scoprire quali sono i frutti di questa coltivazione, della coltivazione di questo concetto paradossale, la fuga da Bisanzio, che è anche l'attrazione per Bisanzio. Il mio desiderio di andare a Istanbul, oggi la città di Bisanzio si chiama così, Istanbul, la città della luce, che fu Bisanzio, non è mai stato un desiderio autentico. Non sono nemmeno sicuro che si debba usare la parola desiderio. D'altra parte, sarebbe improprio parlare di un semplice capriccio o di una pulsione subconscia. Vada per desiderio, dunque. E diciamo pure che in parte il desiderio prese forma in seguito a una promessa che fece a me stesso nel 1962, al momento di dire addio alla mia città, Leningrado, che fu San Pietroburgo. La promessa di circumnavigare il mondo abitato seguendo la latitudine e seguendo la longitudine, ossia il meridiano di Pulkovo, su cui si trova Leningrado, e Istanbul dista soltanto un paio di gradi da quel meridiano in direzione ovest. Il motivo summenzionato è solo marginalmente più fantasioso della ragione principale. La ragione principale del mio desiderio di andare a Istanbul, che fu Bisanzio, rappresenta il culmine della fantasticaggine. Ha a che vedere col fatto che diversi anni fa, mentre parlavo con un mio amico, un bizantinista americano, mi accadde di pensare che la croce, apparsa in sogno a Costantino alla vigilia della sua vittoria su Massenzio, la croce col motto in hoc signo vinces, questo segno vincerai, non fosse in realtà una croce cristiana, bensì una croce urbana, l'elemento fondamentale di ogni insediamento romano. Secondo Eusebio di Cesarea e altri, Costantino, ispirato da quella visione, si mise subito in viaggio per l'est, prima a Troia e poi a Bisanzio, fondò la nuova capitale dell'impero romano, cioè la seconda Roma. Le conseguenze della sua decisione furono talmente importanti che io, a ragione o a torto, sentì il bisogno di andare sul posto. Dopotutto ho passato 32 anni in quella che è considerata come la terza Roma, San Pietroburgo, e circa un anno e mezzo nella prima Roma. Dunque mi mancava la seconda, Bisanzio, se non altro per completare la mia collezione. Ma vediamo di trattare la materia con ordine per quanto è fattibile. Arrivato a Istanbul in aereo, ne sono ripartito in aereo e così ho isolato la città nella mia testa come un virus sotto il microscopio. Questi sono versi. Se si considera un carattere infettivo di ogni cultura, il paragone non sembra tanto cervellotico. Mentre scrivo questo appunto all'Hotel Egeo, nella piccola località chiamata Sunion, nell'angolo sud-orientale dell'Africa, a 60 km da Atene, dove sono sceso 4 ore fa, mi sento un po' il portatore di un'infezione specifica, nonostante nella mia vita mi sia sottoposto a tutte le regolari vaccinazioni della rosa classica. Quello che ho visto mi ha veramente messo la febbre addosso e credo che il mio illustre omonimo, Iosif, sia passato per un'esperienza simile mentre si sforzava di interpretare i sogni del faraone, sta parlando di Giuseppe del libro della Genesi. A proposito di sogni, Costantino era in primo luogo e soprattutto un imperatore romano alla guida della parte occidentale dell'impero e per lui il Nox Signo Vinces significava, prima di ogni altra cosa, un ampliamento del suo potere personale, del suo controllo su tutto l'impero. Ma anche se Costantino fosse stato un credente sincero e devoto, e in proposito sono stati sollevati parecchi dubbi, per lui il Vinces deve aver avuto un significato non solo militare, ma anche amministrativo, ossia insediamenti e città. E ogni insediamento romano ha appunto la pianta a croce, un'arteria centrale che corre da nord a sud, come il corso a Roma, interseca un'analoga strada che corre da est a ovest, da Lepsis Magna a Castricum. Un cittadino dell'impero sapeva sempre dove si trovava rispetto alla capitale. Anche se la croce di cui Costantino parlò a Eusebio era quella del Redentore, per lui il simbolo visto in sogno rappresentava anche in o subconsciamente il principio ispiratore della topografia di ogni insediamento. E poi, nel IV secolo, il simbolo del Redentore non era ancora la croce, era il pesce, Ictis, Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, le lettere, per via dell'acrostico greco che stava per il nome del Cristo. E quanto alla croce della crocifissione, questa somigliava alla T maiuscola russa e latina più che al simulacro del Bernini in piazza San Pietro. Le istruzioni ricevute in sogno da Costantino si tradussero prima di tutto in un'espansione territoriale verso l'est e l'avvento di una seconda Roma fu una conseguenza perfettamente logica di questo assalto. Costantino considerava perfettamente naturale una politica aggressiva, tanto più se era sul serio un vero credente. Per Costantino Bisanzio era una croce in senso simbolico, ma anche in in senso letterale. Un'intersezione di rotte commerciali, di strade carovaniere, eccetera, sia da est verso ovest, sia da nord a sud, e la sua attenzione era tirata da qualcosa che in tutte le lingue significa la stessa cosa, il denaro. Non c'è dubbio che a Costantino il denaro interessava enormemente e, se non altro, stabilizzò la moneta. Il solidus romano, introdotto sotto il suo regno, ebbe per oltre 7 secoli la funzione del nostro dollaro. In questo senso, il trasferimento della capitale da Bisanzio fu un ricorso della banca al tesoro. Forse sarà bene ricordare che a quel tempo la filantropia della Chiesa cristiana era, se non un'alternativa all'economia di Stato, almeno una bella risorsa per una fascia considerevole della popolazione, i non abbienti. La popolarità del cristianesimo si fondava in larga parte non tanto sull'idea dell'uguaglianza delle anime davanti al Signore, quanto sui frutti tangibili per i non abbienti di un organizzato sistema di mutua assistenza. Era a suo modo una combinazione tra i buoni pastori e la Croce Rossa. Né il neoplatonismo né il culto di Iside misero in piedi qualcosa di simile, e questo francamente fu il loro errore. Si potrebbe rimuginare a lungo su ciò che passava nel cuore e nella mente di Costantino a proposito della fede cristiana, ma come imperatore egli non poteva non apprezzare l'efficienza organizzativa ed economica di questa chiesa particolare. C'è qualcosa di divertente e un tantino allarmante, non è vero? Nell'idea che l'Est è in realtà il centro metafisico dell'umanità. Il cristianesimo era soltanto una, anche se certamente la più attiva, tra le tante sette insediatisi entro i confini dell'impero. Al tempo in cui Costantino ne acquistò il controllo, l'impero romano era diventato in larga misura, a causa delle sue stesse dimensioni, un'autentica sagra o bazar di fedi, e tutti i sistemi religiosi disponibili sul mercato avevano però la loro fonte in Oriente. L'Ovest non aveva niente da offrire. In sostanza, l'Ovest era un cliente, un consumatore. Cerchiamo perciò di trattare l'Ovest con una certa tenerezza. Per la mancanza di un'inventiva di questo tipo ha pagato un duro scotto, e lo scotto comprende le accuse di eccessiva razionalità. Non fa così il venditore ambulante per gonfiare il prezzo delle sue mercanzie? E dove andrà il venditore il giorno che si ritroverà con i bauli stracolmi? L'Est significa prima di tutto una tradizione di obbedienza e di gerarchia, una tradizione la cui funzione è svolta dall'idea di famiglia. Un fatto è certo: non riusciremo mai ad attribuire all'Oriente la minima parvenza di democrazia. E qui sto parlando della Bisanzio di Costantino, Giustiniano, Teodora, della Bisanzio cristiana comunque. Eppure Michele Sello, lo storico bizantino dell'XI secolo, quando descrive nella sua cronografia il regno di Basilio II, ci racconta del primo ministro di Basilio, un altro Basilio, il quale era il fratellastro illegittimo dell'imperatore, e a causa di questa parentela era stato castrato da bambino. Sic et simplicis. Una precauzione naturale, commenta lo storico, perché come eunuco non avrebbe tentato di usurpare il trono all'erede legittimo. Aggiunge Sello: era rassegnato al suo destino e pieno di sincera devozione per la casa regnante, perché in fondo era la sua famiglia. Teniamo conto che tutto questo fu scritto durante il regno di Basilio II, 976-1025 d.C., e che Sello accenna all'episodio appena di sfuggita, come se si trattasse di una faccenda di ordinaria amministrazione. quale in effetti era alla corte bizantina. Se questo succedeva dopo Cristo, che cosa mai accadeva avanti Cristo? Questo infatti è l'atteggiamento dell'est verso le cose, verso il corpo umano in particolare, e l'era o il millennio non contano. Così non c'è molto da stupire se la Chiesa di Roma scorceva il naso all'odore di Bisanzio. Era naturale che si tenesse alla larga da Bisanzio, era naturale che Roma fosse in fuga da Bisanzio, sia per le ragioni dette sopra, sia perché Bisanzio, questa nuova Roma, aveva del tutto abbandonato la Roma propriamente detta. Se si eccettuano gli effimori sforzi di Giustiniano per restaurare l'unità imperiale, Roma fu lasciata alle proprie risorse e al proprio destino, ossia ai visigoti, ai vandali e a chiunque altro avesse voglia di regolare i conti con l'ex capitale. Si può capire Costantino. Era nato e aveva trascorso l'infanzia nell'impero orientale, alla corte di Diocleziano. In questo senso, per quanto romano, non era un occidentalizzante, se non per parte di madre. Elena è nata in Britannia, almeno secondo l'ipotesi corrente, fu lei la prima a interessarsi al cristianesimo, a tal punto che in seguito si recò a Gerusalemme e vi scoprì la vera croce. In altre parole, la credente della famiglia era lei, la mamma. E benché vi siano buone ragioni per considerare Costantino un autentico mammone, cerchiamo di non farci tentare. Lasciamo la faccenda di psichiatri, visto che noi non siamo iscritti all'albo. Costantino, quindi, si può capirlo. Quanto all'atteggiamento tenuto verso Roma dai successivi imperatori bizantini, esso è più complesso e non si spiega così facilmente. È che dopo Giustiniano gli imperatori romani venivano per la maggior parte da province sempre più orientali, dai serbatoi in cui l'impero reclutava per tradizione i propri soldati, Siria, Armenia e così via. Roma era per loro, nel migliore dei casi, un'idea. Molti di loro, come la maggioranza dei sudditi, non conoscevano una parola di latino e non avevano mai messo piede nella città che già allora era parecchio eterna. Eppure si consideravano tutti romani, si chiamavano romani e si firmavano in quanto tali. In altre parole, Roma fu abbandonata a se stessa, come la Chiesa romana, e sarebbe impresa troppo lunga descrivere i rapporti tra la Chiesa orientale e quella occidentale. Si può osservare comunque che l'abbandono in cui Roma si trovava andò a vantaggio della Chiesa romana, almeno fino a un certo punto. Il vantaggio dell'isolamento per la Chiesa romana consisteva soprattutto nei benefici naturali connessi con ogni forma di autonomia. Il combinarsi del diritto romano, che a Roma era preso molto più sul serio che a Bisanzio, con la dottrina della Chiesa romana, diede luogo gradualmente al sistema etico-politico che sta al centro della cosiddetta concezione occidentale dello Stato e dell'individuo. Come quasi tutti i divorzi, quello tra Bisanzio e Roma non fu affatto totale. Una bella fetta di beni rimase in comune, ma in generale si può sostenere che questa concezione occidentale tracciò intorno a sé una sorta di cerchio, un cerchio che l'Est, in un senso puramente concettuale, non varcò mai e dentro il quale fu elaborato quello che noi definiamo il cristianesimo occidentale e la visione del mondo che esso implica. Le civiltà si muovono seguendo i meridiani, i nomadi, ivi compresi i nostri moderni guerrieri, dal momento che la guerra è un eco dell'istinto nomade, seguendo le latitudini. Sembra un'altra versione ancora della croce che apparve a Costantino. Tutte e due i movimenti hanno una logica naturale, vegetale o animale, che suscita una condizione conosciuta come malinconia o più esattamente fatalismo. I vantaggi di questa condizione sono evidenti, essendo vantaggi egoistici, perché come tutte le forme di umiltà, essa è sempre ottenuta a spese della muta impotenza delle vittime della storia, passate, presenti e future. È un eco dell'impotenza di milioni di esseri. E se non hai un'età in cui puoi sguainare una spada da un fodero o arrampicarti su una tribuna per ruggire a un mare di teste, il tuo odio mortale per il passato, il presente e quel che deve venire, se non c'è una tribuna del genere o il mare si è prosciugato, rimangono sempre la faccia e le labbra che possono ospitare il tuo lieve provocato dallo spettacolo che si apre davanti al tuo occhio interiore e nudo, sorriso di disprezzo. Così, con quel sorriso sulle labbra, si può salire sul traghetto e andare a prendere una tazza di tè in Asia. 20 minuti dopo si può sbarcare a Tsengelkuri, trovare un caffè proprio sulla sponda del Bosforo, sedersi, ordinare il tè e, aspirando l'odore delle alghe putrescenti, ma senza alterare la sullodata espressione facciale, osservare le portaerei della terza Roma che attraversano lentamente le porte della seconda per fare rotta verso la prima. Ed è molto ironico, però sì, bisogna avere delle competenze, perché queste pagine le abbiamo potute leggere con la consapevolezza di quello che abbiamo potuto studiare, se no diventa problematico capire e capire anche le battute ironiche che fa, che sono molto appropriate. Così, con quel sorriso sulle labbra, si può salire sul traghetto e andare a prendere il tè sul Bosforo. Ora, abbiamo letto 10 dei 46 frammenti, assaggi, di cui si compone questo saggio. I testi saggistici diventano sempre un terreno di ricerca, e naturalmente anche in questo caso sono molti gli argomenti sui quali Brocchi si invita a riflettere, anche perché ci ha riflettuto lui medesimo, sui quali potremmo soffermarci. Si capisce che Brocchi ha letto e utilizza l'opera di Costantino o Michele Sello, e dobbiamo sapere chi è questo personaggio attivo nel corso dell'anno 1000, perché, allora ritorniamo sul nostro sentiero, guardate sul punto 8. Costantino Sello, che da monaco ha preso il nome di Michele, è vissuto alla corte di Costantinopoli negli anni tra il 1018 e il 1081, quindi sta sulla nostra strada e siamo ritornati sul nostro sentiero. Costantino o Michele Sello è il più importante intellettuale bizantino del suo tempo, professore di filosofia all'Università di Costantinopoli, è stato il principale consigliere di 4 imperatori e ha scritto molte opere, lettere, discorsi, orazioni, trattazioni giuridiche, teologiche, mitologiche, epigrammi, poesie satiriche. L'opera più importante di Sello, citata da Brocchi, la cita spesso in questo saggio, si intitola Cronografia e dal 1874 viene pubblicata con il titolo Un secolo di storia bizantina, la trovate così in biblioteca, e narra gli avvenimenti che vanno dall'ascesa al trono di Basilio II Bulgaroktono della dinastia Macedone dal 976 alla fine del regno di Michele VII Parafinace della dinastia dei Ducas fino al 1076, periodo in cui, dopo le glorie di Basilio, imperatore Basilio il Grande, 976-1025, che hanno portato l'impero di Bisanzio al suo massimo splendore e al punto culminante della sua potenza, sono seguiti i tempi più tristi della storia bizantina, in cui l'impero cade in balia di squallidi personaggi ed è travagliato da sanguinosi intrighi di palazzo, per cui il termine bizantinismo diventa un luogo comune per dire che c'è qualcosa di losco. La Cronografia di Sello è la continuazione di un'altra opera, della Storia bizantina di Leone Diacono. la quale si arrestava la morte dell'imperatore Giovanni Sinice, predecessore di Basilio II. Sello, nel racconto degli avvenimenti, è abbastanza obiettivo, però quando la narrazione riguarda l'imperatore Michele VII, di cui è stato segretario e consigliere, si vende esageratamente di parte, perché è come se Sello parlasse della sua azione politica e diplomatica, e difatti è completamente trascurata la relazione dei rapporti piuttosto difficili dell'impero bizantino con l'estero. Naturalmente questo fatto non sminuisce la notevole importanza che ha la cronografia di Sello dal punto di vista storico, perché anche quando assume toni apologetici per opportunismo cortigiano, la sua scrittura è tuttavia ricca di ingegno e di acutezza di osservazione ed è dotata di grande vivacità ed efficacia nell'esporre gli argomenti, con uno stile che vuole imitare quello dei dialoghi di Platone, di cui Sello è uno studioso. Frate, con lo stile letterario di Sello, che è sempre elegante, attento, sorvegliato e volto all'imitazione dei grandi classici, il termine bizantinismo, bisogna che noi questo termine lo recuperiamo in senso positivo, perché ha un senso positivo anche, che di solito ha un significato negativo, assume un aspetto positivo, che si declina con i termini acume, acutezza, finezza, penetrazione, perspicacia, raffinatezza, sagacia. E quale di queste parole scegliereste per prima? Scrivetela. Ora, sulla scia della fuga da Bisanzio rimangono in sospeso due interrogativi ai quali risponderemo nel prossimo itinerario. Come cambiano i rapporti tra i normanni e il papato, che finora sono stati piuttosto conflittuali, abbiamo visto, prendono prigioniero il papa, e come mai gli intellettuali in fuga da Bisanzio, invece di stabilirsi a Roma, se ne vanno a stare a Salerno? Beh, ora, prima di concludere, non possiamo cominciare l'anno senza riprendere i contatti con i nostri, che sono sopravvissuti, compagni di viaggio Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, che abbiamo lasciato tutti bianchi, infarinati, avendo sfondato il tetto, ricordate, di un mulino, ed essendo caduti bagnati nella farina, alle prese con una mucca benedettina di Fonte Avellana, ricordate? Bene, con questa mucca i nostri eroi si perdono in bizantinerie, cioè in osservazioni eccessivamente minuziose, e senza sapere che il pericolo incombe su di loro, perché sembra che quando la mucca va in vacca spuntino le corna del diavolo. Leggiamo le corna del diavolo da Storie dell'anno 1000, di cui sapete la genesi e che noi continuiamo a leggere. Nella piazzetta del paese sono radunati i paesani, in mezzo a questi c'è il padrone della mucca e c'è anche il padrone del mulino con sua moglie, poi c'è il prete con tre donnette, il maniscalco con due garzoni, meno il prete, le tre donnette sono tutti armati di forconi e bastoni, il maniscalco invece ha una spada con la lama storta che gli hanno portato a raddrizzare. Il prete ha in mano il crocifisso di ferro battuto che impugna come un martello, tenendo Gesù con la testa all'ingiù. Le tre donnette borbottano qualcosa, forse pregano, gli altri parlano tutti insieme e ogni tanto qualcuno si fa segno della croce. Li ho visti bene, sono tre fantasmi, tre anime dannate. Avevano le corna? Sì, lunghe così. Vedete come vanno a finire le corna? Allora sono tre diavoli dell'inferno. I diavoli sono neri, questi invece sono bianchi. Se hanno le corna sono diavoli. Anche i buoi, ci sono quelli neri e quelli bianchi a seconda della razza. Ha ragione lui, se fossero anime dannate non mi avrebbero rubato l'animale, perché le anime non mangiano. I diavoli invece sono dei ladri famosi, portano le bestie all'inferno, li arrostiscono sulle fiamme. Avevano la coda? Sì, e in fondo alla coda un rampino. sono piovuti giù dal cielo come tre fulmini, ho visto una grande nuvola di fumo e poi dei lampi e sono volati via facendo tremare tutta la casa. Quando si raccontano le cose, vedete, si comincia a esagerare. Hanno detto qualcosa, mi sembra di aver sentito delle parole in latino. E tu sai il latino? No? Sentiamo il prete che cosa dice. Io dico che si tratta di tre indemoniati. Bisogna cercarli, prenderli e bruciarli sul rogo subito. I paesani con il prete in capotesta arrivano vicino al bosco, dove mille mosche, pannocchie e carestia hanno acceso un gran fuoco per cuocere la mucca. Mille mosche ha in mano un carbone e sta facendo una riga nera tutto intorno ad una coscia dell'animale. Pannocchia corre dall'altra parte e segna l'altra coscia. Carestia segna la svelta a tutte e due le spalle. Saltando da una parte all'altra, i tre segnano con il carbone la schiena, la pancia, la testa, la coda e tutto il resto, fintanto che la mucca è tutta coperta di righe nere. E intanto stanno a litigare. Questo pezzo è mio e questo è mio. La schiena l'ho segnata prima io. Da quella parte lì è tua, ma da questa l'ho segnata io. La lingua è mia, guai a chi tocca la lingua. Io ho segnato tutta la testa e quindi la lingua è mia perché sta nella testa. La lingua sta nella bocca, bravo, anche la bocca sta nella testa. Allora mi prendo la coda, che è anche meglio della lingua. Io ho segnato la pancia e quindi tutto quello che c'è dentro è mio. Nella pancia c'è solo la trippa, il fegato, il cuore e i rognoni dove sono? Quelli sono nel petto, ma il petto è mio. Eppure ci deve essere qualcosa anche nella pancia, te l'ho detto, c'è la trippa, vedremo. Sempre continuando a litigare, mille mosche, pannocchie e carestia, preparano un grosso cavalletto sopra il fuoco per far cuocere i pezzi della mucca, la quale forse incomincia a capire che è da degli strattoni all'albero dove l'hanno legata, poi alza la testa e fa un gran muggito come se volesse chiamare aiuto, aiutatemi. È meglio ammazzarla subito, prima che arriva qualcuno. Tocca a te, che sei cavaliere e dai più pratica di noi. Tu hai fatto la guerra per tanti anni. Ve l'ho già detto un'altra volta. Se si tratta di ammazzare un cristiano, non sarebbe niente. Ma una mucca non me la sento. È meglio che facciamo la conta. E a chi tocca, tocca. Stai attento a non fare imbrogli come con il berretto. Andandes, che se male puta fest, andandes, tocca a te. No, no, ti sei sbagliato. Ho visto benissimo che mi hai contato due volte. Va bene, rifacciamo. Andandes, che se male puta fest, andandes. Bene, loro fanno la conta, senza sapere che stanno scherzando col fuoco. La prossima settimana vedremo in quale bruciante situazione vengono a trovarsi. Dopo il fatidico anno 1054, sapete come cambiano i rapporti tra i normanni e il papato? E sapete come mai, abbiamo detto prima, gli intellettuali in fuga da Bisanzio invece di stabilirsi a Roma se ne vanno a stare a Palermo? Forse questo è male, vedremo. Per rispondere a queste domande dobbiamo metterci sulla via dell'alfabetizzazione culturale funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Il viaggio continua e noi con il 1000, con il 2000, ce l'avamo sempre nel 1000. Entriamo nel 32esimo anno di questa esperienza didattica che a quanto pare ha fatto della precarietà il suo punto di forza, ma viva la precarietà in questo caso. Buon anno di studio e di cura a tutte e tutti voi. Da scuola e qui, viaggio continua, buonanotte. Ciao.